riprendiamo la nostra lettura. E, ci sono molti riferimenti che ho lasciato nel testo e su cui volevo, qualcuno di questi volevo ritornare. Abbiamo visto l'importanza di questi congiuntivi e il fatto che io non credo che si possa parlare di esortazioni. Mi riferisco alla nota 38 di pagina 157. Serbi il nome. È imperativo ricorrente in testi di questo genere. Esempio in Ossian, carritura, ammonticchiata terra e bige pietre, serbino ai di futuri la ricordanza mia. E questo infatti è vero, e cioè nei testi di questo genere il congiuntivo ha un valore di esortazione. E se noi lo prendessimo isolato dalla sua struttura sintattica, noi potremmo dare a questo congiuntivo un valore esortativo. E serbi un sasso il nome, congiuntivo esortativo, e che un sasso abbia il nome. Ma in questo caso non possiamo dimenticare che il testo ha una sua proposizione principale: celeste done negli umani, e spesso per lei si vive con l'amico estinto, e l'estinto con noi, se. E questi sono tre collegamenti che io vedo veramente un po' proprio come quegli anelli del testo argomentativo che vi dicevo. E cioè questo testo ha dei passaggi obbligati, e in questi passaggi le tre condizioni mi sembra che si leghino le une con le altre. Non solo, ma la focalizzazione è da temi sempre più ampi, la terra nel suo principio di produzione e distruzione, e poi il sasso, il sepolcro, e poi le fronde che proteggono le ceneri. Attenzione a questo ceneri, di nuovo con un richiamo intertestuale, perché nel sonetto sulla tomba, nella morte di fratello Giovanni, Foscolo parla proprio del tuo cenere muto, citando direttamente Catullo, ma riportando proprio l'accezione antica di questa parola e ridando questo significato classico al cenere, le ceneri di molli ombre consoli. La cesura che vi ho detto esserci a questo punto del testo ribalta negativamente tutto ciò che invece noi abbiamo visto in questa prima parte come immagini positive. La positività è insita nel richiamo dell'elemento celeste. Celeste dice proprio di una prospettiva, di una dimensione ultraterrena. Celeste vuol dire divino, anche se qui noi sappiamo bene che Foscolo non ha una dimensione divina. Però vediamo che anche nei versi successivi la dimensione ultraterrena non può essere eliminata, perché il tema che noi stiamo qui trattando è che cosa c'è dopo la morte. E quindi Foscolo cerca di condurci per mano nella sua argomentazione, anche immaginando che il proprio lettore, attenzione, anche immaginando che il proprio lettore abbia una visione della realtà che non è la sua, che non è quella materialistica. E cioè lo conduce per mano anche se è un lettore religioso, se la sua prospettiva è una prospettiva religiosa. E ora infatti questa declinazione si vedrà molto ben orchestrata dai versi foscoliani. La prima parte ha queste immagini tutte positive: la terra pia, la terra madre che raccoglie l'infante, lo nutre, il grembo. Vedete quindi tutte queste immagini che tra l'altro in Foscolo costruiscono un campo semantico comune, e cioè la terra materna che accoglie l'esule, ultimo asilo inteso come rifugio dell'esule che va a ramingo di gente in gente, e qui la proiezione chiaramente è autobiografica. vi faccio notare un altro elemento positivo, e cioè che la terra ha difeso le reliquie sacre. Perché sacre? Perché inviolabili. Sacre quindi non intese come religiose, ma inviolabili, che non si possono dissacrare dall'insultare dei nembi. Queste sono due immagini che colpiranno Leopardi in tutte le sue patriottiche. E l'immagine dei cadaveri che sono abbandonati nella neve, vi ricordate sopra il monumento di Dante, e che vengono insultati dagli elementi atmosferici, dove la natura, anche senza volerlo, produce una distruzione di quei cadaveri che vengono insultati, ma anche il profano piede del vulgo. A questo proposito c'era un bel passaggio che viene citato proprio dal commento di Martinelli, e che richiama proprio le poesie di Ossian. Sono tanti i richiami con la traduzione di Cesarotti di Ossian, che è un testo che aveva alimentato proprio l'immaginazione e le figurazioni. Martinelli, sono alla pagina 157, versi 36-38, e cita proprio questo passo: già la tua tomba s'asconderà, già l'erba inaridita la coprirà, con temerario piede calpestaralla un dì la schiatta in belle, senza sapere che ivi riposa un prode. Un'altra delle preoccupazioni, e che quindi le preoccupazioni di Foscolo, è che la mancanza del sepolcro fa sì che chi passa sulla terra dove è sepolto un prode, se non c'è un monumento funebre che lo riconosce, non può sapere e calpesta le ceneri senza proteggerle, senza tributare a queste ceneri il rispetto, senza dare la sacralità che invece le ceneri devono avere. Ribaltiamo invece in questa seconda parte tutte le immagini positive in immagini negative, e le ribaltiamo sulla base di questa affermazione che viene ribadita nei primi due versi di questa seconda parte. Sol, chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia ha dell'urna. Questa è l'affermazione da cui si partono le declinazioni successive, con identica struttura sintattica. E seppur mira, vedete di nuovo il se, e poi un ma la sua polve. Vediamo come funziona l'argomentazione. Chi, solo chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia ha dell'urna. Che cosa vuol dire? Che chi non ha costruito durante la vita quella corrispondenza di sensi amorosi, quei rapporti affettivi che hanno permesso quelle tre condizioni che abbiamo visto prima, poca gioia ha dell'urna. Non si può rallegrare della morte. L'urna, naturalmente, è l'urna funeraria. Avere gioia di una cosa vuol dire rallegrarsi, vuol dire riuscire a ribaltare in positivo ciò che è negativo. Vuol dire riuscire a fare quell'operazione che Foscolo ci ha presentato prima, e cioè non vive forse anche sottoterra. Cioè dare corpo e forza argomentativa a questo adunaton, a questa situazione di impossibilità, vita sottoterra. Avere gioia dell'urna è un'altra delle contraddizioni, perché nessuno può rallegrarsi né della morte altrui né della propria morte, e l'urna non può essere portatrice di gioia. Quindi vedete di nuovo come ribalta la logica umana per costruire una logica che, pur non essendo religiosa, però non è all'interno di una logica stringente, di una logica illuministica, perché fa un salto ulteriore, perché è una logica poetica, perché all'interno della logica della poesia riesce a costruire un'argomentazione diversa. Quindi l'affermazione si diparte poi in due declinazioni. E seppur mira dopo le esequie, vede il suo spirito errare. Allora, dove lo vede errare, qui l'argomento si biforca. Vediamo però da dove parte. E seppur mira dopo le esequie, quindi seppure, e se guarda, mira, ammira, guarda nel proprio futuro, quindi se ha la possibilità di guardare se stesso dopo la morte, questa è un'immagine che richiama Lucrezio, perché nel De Rerum Natura Lucrezio, che utilizza tutte queste immagini, l'abbiamo già visto la volta scorsa, presenta l'uomo come capace di immaginare se stesso dopo la morte. Quindi Foscolo richiama questa immagine lucreziana e dice: se colui che non è riuscito a costruire dei rapporti amicali, affettivi, solidi, che gli permettono di avere gioia della sua scomparsa, cioè di immaginarsi vivo oltre la morte, se costui, quindi un individuo che non ha costruito nulla durante la sua vita, ha la possibilità di guardare a una sua eventuale vita dopo la morte, cioè se si proietta dopo la sua morte, dove vede errare il suo spirito dopo le esequie? Le esequie, quindi nel momento in cui sarà morto, dove si può vedere errare? Errare naturalmente da un'immagine di irrequietudine, quindi è uno spirito che va ramingo. Per cui Foscolo intanto vuole condividere con il lettore anche un terreno che non sia strettamente illuministico, perché se il lettore immagina il proprio spirito, vuol dire che dà per scontato che dopo la morte esista qualche cosa e che invece non torni l'individuo solo alla nuda terra. Quindi vede errare il suo spirito dove? Ecco, qui abbiamo due immagini straordinarie, perché Foscolo costruisce due possibili futuri di colui che si guarda dopo la morte usando due immagini dantesche. E qui abbiamo una straordinaria filigrana di questa religione delle lettere che Foscolo sta costruendo, perché per identificare due possibili futuri dell'estinto dà la parola a Dante. Ora lo seguiamo bene nelle due citazioni. Fra il compianto dei templi acherontei, prima situazione, oppure ricoverarsi sotto le grandi ale del perdono di Dio, fermiamoci. Seppur mira dopo le esequie, vede il suo spirito errare fra il compianto dei templi acherontei. Prima immagine che costruisce di un possibile individuo che pur sapendo di morire o addirittura già da morto, si proietta nel futuro, quindi se immagina un futuro possibile di sopravvivenza del suo spirito, lo immagina dove? Errare fra il compianto dei templi acherontei. Allora, nelle varie interpretazioni dei sepolcri è stata enfatizzata la dicotomia tra futuro pagano, futuro cristiano, e quindi questi templi acherontei sono stati interpretati come il futuro che ci si può immaginare pensando che l'anima sopravviva in una dimensione pagana e classica, templi dell'Acheronte. E invece io credo che qui ci sia, proprio attraverso la filigrana dantesca, una forbice tra coloro che si immaginano dannati e coloro che si immaginano invece nel mondo del purgatorio, e quindi tra coloro che non sono condannati ma che sono invece assolti. Quindi se qualcuno si proietta in un al di là possibile, quindi se qualcuno pensa che esista l'anima, si potrà vedere il suo spirito o errare nell'inferno oppure ricoverarsi sotto il perdono di Dio. Sotto le grandi ali del perdono di Dio. Quali sono le due grandi richiami danteschi a cui Foscolo qui sta facendo riferimento? Il termine compianto è proprio la parola chiave che ci dice che in questo luogo sta agendo l'immagine dantesca. Lo richiama Martinelli al verso 44, fa il compianto dei templi acherontei e ci dice: fra il pianto delle anime condannate al supplizio. In questo senso, compianto figura in Dante, Inferno, quinto, verso 35. Quivi le strida, il compianto, il lamento. Quindi, se Foscolo usa questa parola, compianto, la sta usando perché è una parola chiave. È l'immagine che dell'oltretomba ci dà Dante nel quinto canto dell'Inferno, quindi è un'immagine che richiama non tanto quindi il tempio pagano, ma la vita oltre la morte in una ottica cristiana, ma dantesca, ma in un'ottica di punizione, perché il compianto del tempio a Acheronteo di uno spirito che erra, che va quindi in ramingo, che non può trovare pace, costruisce proprio ai nostri occhi questa immagine di Paolo e Francesca che vagano presi nella turba infernale, nella rapina, che non trovano tregua, quindi vedete spirito che erra, i due spiriti, cioè ci sono troppi cortocircuiti per pensare che in questo verso Foscolo abbia voluto solo costruire un'immagine di universo pagano. Io credo invece che qui abbia voluto proprio già segnare la strada del suo grande debito nei confronti del modello dantesco, e vedremo poi nella lezione che ci farà Fantini, che ha studiato proprio la critica dantesca di Foscolo, come per Foscolo la poesia di Dante non fosse solamente un punto di riferimento obbligato per la tradizione letteraria, ma proprio l'immagine di una poesia civile, di una poesia politica, di quella poesia che usa le figurazioni mitiche per costruire invece una poesia attiva, quasi addirittura esornativa, cioè che spinge l'individuo ad agire. Quindi questa immagine dello spirito che erra dopo le esequie fra il compianto dei templi acherontei è sicuramente un'immagine dantesca. Ma Foscolo usa però questa immagine per le sue note. Dobbiamo andare a leggere quindi le note. La prima l'abbiamo già letta la volta scorsa. Il verso e la mesta armonia che lo governa veniva citato dalle epistole e dalle poesie campestri di Ippolito Pindemonte. La seconda nota è proprio apposta a questo verso, fra il compianto dei templi acherontei. E viene citato proprio Lucrezio, il libro terzo del De Rerum Natura, ma viene approfondito proprio il senso classico, e chiamavano templa anche i cieli. Vedete però che la nota fa un po' l'effetto dei titoli per Leopardi, cioè depista. Da un lato richiama proprio questa matrice comune classica, Lucrezio come inquadramento dentro a un contesto epicureo, e poi Terenzio, l'eunuco, ma cosa c'entra in questo senso, in questa accezione? E chiamavano templa anche i cieli. Qui ci fa capire che questo templi non è riferito a templi classici, ma è riferito a un'accezione generale, a un'accezione dove templa vuol dire genericamente, cieli. Quindi il compianto dei templi acherontei vuol dire il pianto incessante, continuo, la condanna, il supplizio che si ha all'interno della condanna che si può avere in una dimensione infernale, nella dimensione dell'Acheronte. Se templa vuol dire cieli, vuol dire che l'accezione che ha questo templa acherontei è così ampia da poter essere intesa proprio in senso lato. E questa è la prima possibilità, quindi seppur mira sé, dove si vede? Seppur si riesce a guardare dopo la morte, dove si vede? Si vede perduto, dannato, come le anime dei morti nell'inferno di Dante, come le anime dei dannati, uno spirito che erra, che non ha mai pace. E questa è la prima immagine dantesca. Ma la cosa straordinaria è che la forza di questa fonte dantesca viene ribadita dalla seconda immagine, che la rende ancora più veritiera, e cioè l'individuo che non ha lasciato eredità d'affetti, se si riesce a proiettare oltre la morte, si vede o dannato oppure nelle anime del purgatorio. Ricoverarsi sotto le grandi ali del perdono di Dio. Qual è la fonte dantesca che qui dobbiamo ricordare? Purgatorio, terzo, 118-120, sto citando dal commento Martinelli. Poscia che io ebbi rotta la persona di due punte mortali, io mi rendei piangendo a quei che volentier perdona. Allora, l'epiteto che viene dato alla divinità, e cioè il Dio che perdona, viene richiamato così da Dante nel Purgatorio, cioè l'immagine della divinità non è un Dio che punisce, ma è un Dio che dà perdono, che ricovera sotto le sue ali. Vi faccio notare che la prima identificazione di questa fonte dantesca non è stata fatta da Martinelli e nemmeno da Gavazzeni, che spesso Martinelli cita, ma da Carducci, negli appunti. Allora, Carducci, che approfondiremo proprio la prossima settimana come poeta, ma che prima di essere poeta è stato un grandissimo esegeta della nostra letteratura, un grandissimo interprete, negli appunti, che sono proprio appunti che prendeva per le proprie lezioni, Carducci aveva ricoperto la cattedra di letteratura italiana all'Università di Bologna, cattedra che poi lasciò a Pascoli, quindi nella filiera Carducci-Pascoli noi non abbiamo solamente due grandi poeti, ma due poeti laureati, come dirà Montale, cioè due poeti che avevano fatto dell'esercizio dell'esegesi dei testi il loro lavoro quotidiano, proprio di interpretazione, di approfondimento. Carducci è stato uno dei primi a riconoscere questo cortocircuito dantesco e negli appunti che si sono conservati delle sue lezioni ci ha dato la chiave di interpretazione di questa immagine speculare. Guardate che qui Foscolo sta cercando di parlare a tutti coloro che leggono il rapporto vita-morte in chiave cristiana e che lo fanno in filigrana dantesca e che quindi possono immaginarsi dopo le esequie, seppur mira dopo le esequie, e cioè se costui che non ha costruito nulla è un cristiano e quindi come cristiano pensa che l'anima sopravviva al corpo e quindi si immagina in un al di là, si potrà immaginare, non avendo costruito eredità d'affetti, o all'inferno o al purgatorio. Ecco perché non ha citato il paradiso, perché se qualcuno ha costruito eredità d'affetti e si pensa nell'aldilà, si deve pensare in un al di là di salvezza, e invece l'al di là che qui viene presentato è un al di là non salvifico, o inferno o purgatorio. Ma attenzione, Foscolo mette un ma e dice che seppure illude se stesso, perché Foscolo sta parlando da pagano, non da cristiano, quindi seppure esiste qualcuno che illude se stesso, che l'anima esista dopo la morte, ma lo fa all'interno di un'ottica, come vi posso dire, rispettabile, come quella che ha condiviso anche il padre della nostra letteratura, cioè Dante, si può immaginare in un al di là dopo la morte, condannato nell'inferno, oppure perdonato sotto le grandi ali di colui che tutto perdona, cioè di Dio. Ma attenzione che cosa ci dice Foscolo, perché sta riportando il lettore all'interno della propria ottica. La propria ottica è quella di chi sa che dopo la morte non c'è nulla. Non c'è l'anima che erra, non c'è lo spirito, non c'è né inferno né purgatorio. Eppure dice qualche cosa che per noi ha una grande importanza, perché condanna lo stesso, la vita che l'uomo costruisce sulla terra, a doversi autogiustificare. E quindi dice al lettore: quello che tu costruisci dopo la tua morte non lo costruisci solo in vita, come ti dice un'ottica cristiana, che sarai punito o sarai perdonato a seconda di come ti comporterai, di come sarai nella tua vita terrena, ma te lo dice anche in un'ottica pagana. Cioè Foscolo dice al lettore che nella sua ottica, che è l'ottica pagana, anche in quell'ottica la vita dell'individuo si costruisce specularmente in quello che sarà poi dopo la sua morte. Perché? Perché come vive l'individuo, cioè quello che l'individuo riesce a costruire, riesce poi a riverberarsi quando l'individuo muore in quello che ha lasciato nella mente dei suoi cari e di coloro con i quali ha costruito questa corrispondenza d'amorosi sensi. Ecco perché c'è un ma la sua polve lascia alle ortiche. Il protagonista di questa seconda sezione è il cristiano, è colui che crede che dopo esista un al di là, e non è Foscolo, ma Foscolo vuole dare una forza anche a colui che, pur in un'ottica cristiana, decide di non, come dire, spendere la sua vita nella costruzione di quelli che sono i valori che per Foscolo rappresentano il cemento del rapporto tra gli individui, e cioè la corrispondenza di sensi amorosi nelle amicizie e la costruzione di amori, perché guardate l'immagine della donna che prega innamorata sulla propria tomba. Quindi, se il cristiano si immagina dopo la morte, si potrà inserire in un'ottica ultraterrena anche all'interno di questa cornice dantesca, inferno, purgatorio, se non ha costruito corrispondenza d'amorosi sensi, ma la sua polve lascia alle ortiche di deserta gleba. E cioè, colui che non ha costruito in vita dei rapporti tra individui, quindi rapporti di amicizia, di amore, e quindi dirà poi una società civile, se anche si illude che esiste un al di là, e lo può fare, come dire, nella cornice più rispettabile possibile, che è quella che ha costruito Dante, se anche fa così, comunque non riesce a dare alla propria esistenza un valore, perché lascia dopo di sé polvere alle ortiche di deserta gleba. Cioè, ciò che resta di lui è solamente la cenere di lascia alle ortiche di deserta gleba la sua polvere. Lui è il soggetto, lascia la forma verbale, la sua polvere, la sua cenere alle ortiche. Qui naturalmente vedete la corrispondenza dell'elemento naturale. Nella prima sezione abbiamo la natura presente con l'arbore, amica, odorata di fiori. E qui invece abbiamo le ortiche, e cioè la natura che si manifesta da un lato in una natura amica, positiva, che copre il morto con la sua ombra e che manda effluvi di profumi per rasserenare la sua atmosfera. E dall'altra parte invece abbiamo la terra, la gleba, la terra proprio vile, arida, sterile, deserta, quindi non ricca di vegetazione, e dove l'unica vegetazione presente è l'ortica, che è per eccellenza la pianta infestante, la pianta dalla quale noi non potremo mai avere una vitalità. Quindi l'elemento naturale si impoverisce, così come è povera la vita di colui che non ha costruito nulla nella sua esistenza. Ma soprattutto, che cosa manca? Né donna innamorata preghi, né passegger solingo, oda il sospiro che dal tumulo a noi manda natura. Qui Foscolo veramente ha ragione nel dire che le idee sono poche, ma la loro combinazione è infinita, perché ci sono due immagini che di nuovo costruiscono un approfondimento ulteriore del concetto. La prima immagine è quella della donna innamorata che prega sulla sua tomba. Quindi, se l'uomo non costruisce corrispondenze d'amorosi sensi, anche se si immagina dopo la morte in un'ottica ultraterrena di tipo cristiano, per quanto nobile questa ottica sia, la sua polvere non avrà nessuna vita ultraterrena, perché noi sappiamo che invece non è così, che dopo la vita non c'è nulla. Ricordiamoci l'attacco del testo: all'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto e forse il sonno della morte men duro. Cioè, non c'è vita ultraterrena. Foscolo continua a muoversi dentro un'ottica rigorosamente materialistica, e da qui non si vuole muovere. Quello che mancherà a questo cristiano che si illude che esista un'anima dopo la morte, gli mancherà una donna che preghi sopra la sua tomba. Quindi la sua tomba sarà povera, deserta. Le immagini che ci ha trasmesso sono quelle di una gleba deserta e le ortiche, e dove non ci sia una donna che preghi innamorata, non memore, guardate che l'aggettivo è fortissimo, preghi ancora innamorata, non si può essere innamorati ancora di un morto. E invece Foscolo dice che si può, e cioè se l'individuo ha costruito delle relazioni forti durante la vita, quando è estinto, queste relazioni sopravvivono in un modo talmente forte, oltre la morte, che colei che va sulla sua tomba a piangere è ancora innamorata. Il peso delle parole deve essere valutato nella nostra interpretazione del testo. Non dice una donna memore, una donna che ricorda. No, dice una donna che è ancora e che quindi in quell'amore che persiste fa vivere nella sua mente colui che invece non vive, ma che in realtà vive con la potenza che può dare l'innamoramento, cioè il coinvolgimento di tutto l'essere. In questo innamorata abbiamo tutta la storia che nella lirica italiana la poesia ha testimoniato nella fenomenologia della passione amorosa. Quindi la donna va a piangere sulla tomba ancora innamorata. E poi abbiamo un'immagine che veramente è strepitosa, perché a questo punto non immagina la corrispondenza, ma fa un passo ulteriore, cioè dice chi ha costruito questa corrispondenza crea nella natura stessa una forma di ribellione al principio di costruzione e distruzione, cioè la natura si ribella e fa sì che dal sepolcro esca una voce che chiama colui che passa da solo, solitario, e che attraversa i sepolcri. E cioè colui che è riuscito a costruire questa corrispondenza colpisce la natura talmente in modo quasi straordinario, per quanto ci si muova sempre in un'ottica materialistica, che la natura stessa manda dal tumulo a noi un sospiro. Cosa sta citando? Qui la citazione è la stessa epigrafe che Foscolo ha scelto per Jacopo Ortis. E infatti andiamolo a leggere proprio dall'Ortis. Geme la natura perfino nella tomba e il suo gemito vince il silenzio e l'oscurità della morte. E questo gemere della natura da dentro la tomba è un'immagine che Foscolo non aveva elaborato originariamente, ma che aveva preso proprio da Thomas Gray e dal testo che è l'ipotesto dei nostri sepolcri, in chiave naturalmente internazionale, e cioè la famosa elegia scritta in un cimitero di campagna di Thomas Gray, Elegy Written in a Country Churchyard. Che cosa aveva scritto? Aveva citato esattamente questo testo latino, Nature clamat ab ipso vox tumulo. Vox nature, la voce della natura, clamat, attenzione al verbo, clamat, vox nature, clamat ab ipso tumulo, dalla stessa tomba. La voce della natura clamat. Clamat non vuol dire sospira. Clamat vuol dire grida, vuol dire chiama, ma a gran voce, clamat. E quindi la natura lancia un grido che è in realtà anche un grido doloroso, un grido legato al fatto che chi è nella tomba è morto e quindi non emette sospiri. Ecco, Gavazzini ha proprio sottolineato questo passaggio semantico, e cioè il fatto che nell'uso della fonte tradizionale, nature clamat ab ipso tumulo vox, il passaggio da clamat a sospiro, oda il sospiro che dal tumulo a noi manda natura, abbia portato Foscolo a stemperare dalla fonte di Thomas Gray il modello originario e abbia deciso di utilizzare proprio un'immagine non edulcorata, ma stemperata e raddolcita, per cui la natura sospira e questo sospiro è udito in modo assolutamente flebile dal passegger solingo. Qui c'è veramente un passaggio ulteriore, perché se è possibile che questa corrispondenza d'amorosi sensi costruita da chi vive durante la propria vita renda la sua sopravvivenza nella mente dei simili esistente anche oltre la sua morte, e se questo costituisce come una rete di rapporti che si istituisce dentro la natura stessa fa agire questa rete e colpisce anche colui che passa di lì per caso, perché il passegger solingo è una figura nuova, non è qualcuno che è legato al morto, all'estinto, a colui che è lì sepolto, è un passeggero qualsiasi che sta passando dal cimitero e che riconosce come un'aria particolare. E cioè Foscolo ci sta dicendo che questa capacità degli individui di costruire relazioni affettive, questa religione delle lettere, questa forza che lega gli individui quando condividono tra di loro dei valori, perché costruire corrispondenza d'amorosi sensi non vuol dire solo avere degli amici, ma vuol dire condividere gli stessi valori, che sono i valori che nella poesia si manifestano, si incarnano. Ecco, se esiste questa capacità di costruire, quando qualcuno passa da un cimitero e se in quel cimitero è sepolto qualcuno che è stato capace durante la vita di costruire quelle relazioni, quel luogo diventa sacro, e diventa sacro anche per uno che non crede. Questa è la chiusura del testo, e fra l'altro la chiusura del testo diventa tanto più significativa quanto più Foscolo ha anche contemplato in negativo la figura del credente, e cioè ha detto: se anche il credente si proietta oltre la vita e da credente pensa che esista l'anima e che lo spirito esista, se non ha costruito nulla durante la sua vita non si può che proiettare all'inferno o al purgatorio, cioè non sopravvive, perché la sua polvere, perché in realtà è un'illusione quella per Foscolo del credente, la sua polvere non avrà una donna innamorata, non avrà che le ortiche, e soprattutto se qualcuno passerà dal luogo dove lui è sepolto non sentirà nulla. Guardate Foscolo come riesce a ribaltare proprio il piano argomentativo. Devo dire che è diabolico in questa sua capacità proprio di usare la poesia, ma di usarla in una forma raffinatissima e nobilissima e veramente classica, cioè proprio classica nel vero senso del termine, antica, cioè con tutte quelle risonanze dell'antico, per fare invece, per compiere un'operazione di una logica stringente, perché porta il lettore alla fine a dire: l'unica salvezza per l'individuo non è illudersi che esista un oltretomba dopo la morte, perché questo è del cristiano, dice Foscolo, ma purtroppo per lui non è vero, perché non possiamo uscire, per Foscolo, dal fatto che siamo polvere e che alla polvere torneremo. Ma qual è l'unica salvezza per l'individuo che non può illudersi che esista un oltretomba, perché sarebbe un'illusione? L'unica salvezza è costruire dentro la vita delle relazioni che siano così forti da far sì che se un domani sulla nostra tomba passasse qualcuno che non ci ha mai conosciuto, il passegger solingo, che è il passeggere, è chi è? Il dialogo di un venditore d'almanacchi e un passeggere. Guardate Leopardi come riprende veramente il testimone che Foscolo gli ha lasciato. Il passeggero è qualcuno che passa di lì, è qualcuno che non ne sa nulla, che attraversa questo luogo. Allora, se non ha costruito nulla, non accadrà nulla, ma se ha costruito qualcosa, un passeggero solitario, solingo, altro aggettivo quanto mai leopardiano, solingo, passando di lì sentirà che lì c'è un luogo sacro. Perché c'è un luogo sacro? Perché la natura stessa, che è l'unica divinità che Foscolo riconosce, vedete che l'ha messa maiuscola, l'unica divinità che riconosce, manderà una voce, e cioè chiamerà, ma non in forma come Gray, enfatica, clamat, ma in forma invece sussurrata, sospiro. Tra l'altro sospiro è parola quanto mai petrarchesca. E quindi vedete come qui la religione delle lettere comincia a costruire tutti i suoi mattoni. Foscolo ci sta mettendo proprio tutti i mattoni di questo tempio della letteratura e della poesia che sta costruendo. Perché chi legge sospiro non può non pensare, voi che ascoltate in rime sparse, il suono di quei sospiri ond'io nutriva il cuore. E in Petrarca la dimensione sonora della poesia, voi che ascoltate, è la stessa dimensione che Foscolo ha ribadito quando ci ha voluto rappresentare la vita. L'armonia del giorno, armonia è un elemento che rimanda alla sonorità, quindi si chiude il cerchio così come si era aperto. Vi dicevo due parole chiave, illusione e natura. Illusione perché è l'elemento che Foscolo rilancia oltre la logica materialistica, e natura perché mettendo la maiuscola chiude veramente questo cerchio che diventa alla fine divino, o meglio dire celeste nell'accezione che in questi versi Foscolo ci ha dato. Io mi fermerei qui e ci rivediamo tra 2 ore nell'altra aula per Verga.